Possiamo iniziare anche stasera. Sarà la terza puntata della nostra rassegna cinematografica. Il film di stasera è Pagherete caro, pagherete tutto, che è un film collettivo del 75 del collettivo Cinema Militante di Milano. È stato fatto raccogliendo ispezioni audio e video girati dal collettivo dal 7 marzo al 25 aprile del 75. E ha come punto saliente le giornate del 16-17 aprile, che sono quelle degli omicidi di Varalli e di Zibecchi. L'esperienza del collettivo Cinema Militante rappresenta un po' quella che sono state anche altre esperienze internazionali, come ad esempio dei Newsreel in America o dei Cinetrax, e questa è un'esperienza interessante, forse l'unica che si conosce in ambiente italiano in cui si fa un lavoro del genere. È chiaro che il film si inserisce all'interno di un contesto ben definito, che è quello delle giornate che dal 68 fino al 77 hanno un po' scandito i tempi e i modi dell'azione politica a Milano e in tutta Italia.
Sì, per questo, diversamente dalle volte precedenti, non abbiamo preparato delle letture per accompagnare il film, ma invece una cronologia dei fatti principali, cronologia che può servire per contestualizzare la manifestazione del marzo 74 e poi le giornate di aprile. È molto sintetica, quelli più grandi questi fatti probabilmente li ricordano bene, anche se un ripasso può servire. E i più giovani magari no, e quindi siccome soprattutto le due volte precedenti c'erano parecchi giovani, abbiamo pensato che potesse essere utile. La cronologia parte dal 70, saltando il 69, che credo sia sufficientemente noto, con la stagione delle bombe sui treni, con Piazza Fontana e così via. Per il 70 sono da segnalare questi fatti. Il 24 maggio a Milano, comizio del segretario dell'MSI Giorgio Almirante. Al termine, gruppi di fascisti assaltano la sede dell'ANPI, una libreria Feltrinelli e la redazione del Giorno. Tra luglio e settembre c'è la seconda fase della rivolta di Reggio Calabria, quella egemonizzata da Ciccio Franco e il boia Chimosa. Il 7 e l'8 dicembre il tentato golpe borghese sotto la sigla del Fronte Nazionale, in stretto rapporto con l'Avanguardia Nazionale. Il 12 dicembre, fuori della statale, viene ucciso da un candalotto dei carabinieri lo studente lavoratore Saverio Saltarelli, militante della sinistra comunista. Nel 71, il 29 gennaio, ancora a Milano, la cronologia è incentrata soprattutto su Milano con alcuni riferimenti altrove. A Milano, assalto fascista alla Camera del Lavoro. Il 17 aprile, dopo il divieto di una manifestazione della maggioranza silenziosa, 4 ore di scontri tra fascisti e polizia. Il giorno dopo, i fascisti assaltano l'università statale. Una studentessa rimane ustionata da una bottiglia incendiaria e uno studente contuso. 11 ottobre, assalto fascista al liceo classico Manzoni. Nel 72, il 6 maggio, assalto fascista al pensionato dell'Università Bocconi. Alcuni studenti sono feriti a colpi di spranga. Il 16 giugno, la polizia e i carabinieri svuotano, sgomberano la statale per impedire un'assemblea. Decine di feriti e centinaia di fermati tra gli studenti. Il 26 agosto, a Parma, Mario Lupo, operaio di lotta continua, è assassinato da alcuni fascisti che gli tendono un agguato. Il 21 ottobre, attentati dinamitardi ai treni che portano i metalmeccanici a Catanzaro per la conferenza CGIL e CISL sul Mezzogiorno. 6 sono i feriti. E il 24 novembre, assalto fascista al liceo scientifico Volta, con 4 studenti contusi. Nel 73, il 23 gennaio, fuori della Bocconi, la polizia spara, rimangono feriti Roberto Franceschi, che morirà una settimana dopo, e Roberto Piacentini. Il 3 febbraio a Brescia una bomba devasta la sede provinciale del PSI e vengono arrestati 6 militanti di Avanguardia Nazionale. Il 12 febbraio a Torino Bruno Labate, segretario provinciale della CISNAL, il sindacato legato all'MSI, è rapato a zero dalle Brigate Rosse. Il 10 marzo a Milano un comando fascista sequestra e violenta l'attrice Franca Rama, animatrice del circo della Comune. Risulterà poi che in combutta con i fascisti erano degli ufficiali dei carabinieri della caserma Pastrengo. Il 7 aprile il fascista Nico Azzi rimane ferito sul treno Torino-Roma mentre innesca una bomba. Il 12 aprile a Milano la questura vieta un comizio dell'MSI con Ciccio Franco e nel corso degli scontri con le forze dell'ordine una bomba a mano uccide l'agente di polizia Antonio Marini. L'11 settembre c'è il colpo di Stato in Cile, da cui deriverà quella biforcazione, da una parte la politica del compromesso storico propugnata dal PC, in base all'idea della non si può governare con, neanche col 51%, dall'altra la parola d'ordine del mai più senza fucile. A novembre e dicembre viene scoperta la Rosa dei Venti, poi viene sciolto Ordine Nuovo e nel gennaio successivo viene arrestato il colonnello Amos Spiazzi. E qui si ha il primo di quegli spostamenti di abbandono dell'ipotesi golpista e di apertura verso i successivi governi di unità nazionale. Il 1974, che è l'anno della prima scansione del documentario, è particolarmente denso di avvenimenti, sia a livello internazionale, con la caduta del regime dei colonnelli in Grecia e della fine del salazarismo in Portogallo, e con una recrudescenza dell'azione neofascista e golpista in Italia. Il 9 gennaio a Torino una bomba rivendicata dalle squadre azioni Mussolini distrugge la sede dell'ANPI devastando un intero palazzo. Il 7 marzo a Milano una grande mobilitazione operaia contro il preannunciato comizio di Almirante in San Babila, e sono le immagini che aprono il documentario. Manifestazione densa di motivi su cui si potrà tornare successivamente. Poi nella primavera del 74 c'è una catena di attentati firmati Ordine Nero. Cioè il 13 marzo due attentati a Milano, un'esplosione davanti alla sede dell'agenzia pubblicitaria del Corriere della Sera e uno al centro studi Gramsci. Il 15 marzo attentato dinamitardo a Milano al liceo scientifico Vittorio Veneto, che è per inciso la scuola dove andavo io, e mi ricordo bene che questa bomba tirò giù un portone di metallo, potete immaginare quanto era grosso, e il custode si salvò per miracolo perché dormiva a fianco, c'erano delle schegge di ferro grosse così piantate nel muro. Il 21 marzo a Vaiano un'esplosione fa saltare una rotaia dove avrebbe dovuto passare il treno Palatino, è una strage mancata e viene rivendicata con un volantino trovato a Lucca di Ordine Nero. Poi il 23 aprile esplosione nella Casa del Popolo di Molano in provincia di Perugia, nell'esattoria comunale di Milano e nella sede del PSI di Lecco. Un'esplosione il 27 aprile alla scuola slovena di San Giovanni a Trieste, e questo rimanda direttamente alle bombe contro la scuola slovena del 69, firmate quelle da Ordine Nuovo. Una serie di attentati contro i distretti di polizia il 30 aprile, una bomba a Savona il 30 aprile, un'esplosione negli uffici dell'assessorato all'ambiente di Bologna il 10 maggio e un'esplosione ad Ancona contro gli uffici dell'esatteria comunale. Quindi appunto il 25 aprile la cosiddetta rivoluzione dei garofani con la caduta di Marcello Caetano. Il 18 maggio a Brescia il fascista Silvio Ferrari muore dilaniato da una bomba che sta trasportando a bordo del suo motorino, era diretto alla sede del PSI. Il 28 maggio c'è la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Il 30 maggio al Pian del Rascino in provincia di Rieti i carabinieri scoprono un campo d'addestramento dei fascisti. A luglio, il 23, accade appunto la dittatura dei colonnelli. Il 4 agosto c'è la strage dell'Italicus con 12 morti e 48 feriti. L'8 agosto si dimette il presidente degli Stati Uniti Nixon a seguito dello scandalo del Watergate, e questo è un altro dell'elemento internazionale che provocherà, secondo l'interpretazione di vari storici, il venire a mancare della copertura delle trame golpiste e quindi l'accelerazione che si verifica in quell'anno. Nel 75, il 28 febbraio a Roma, due riscontri tra giovani di destra e di sinistra davanti alla sede del MSI del quartiere Prati, e in questi scontri Michi Mantecas del Fuan viene ucciso da un colpo di pistola. E poi si arriva a quelle che sono note come le giornate d'aprile. Appunto, il 16 aprile Claudio Varale del Movimento Lavoratori per il Socialismo ucciso a rivoltellate da Antonio Bragion. Il giorno dopo, il 17, Genino Zibecchi del coordinamento dei comitati antifascisti travolto e ucciso da un camion dei carabinieri. Il 18 aprile a Firenze, nel corso delle iniziative di protesta per Varale e Zibecchi, un poliziotto in borghese spara e uccide Rodolfo Boschi, militante del PC. Lo stesso giorno a Torino, una guardia giurata spara e uccide Tonino Micicchè, che era nota come il sindaco della Falchera, quella grande occupazione organizzata da Lotta Continua e altri. E ecco, la cronologia si chiude con le ultime due date. Il 21 maggio, l'approvazione della legge reale sull'ordine pubblico, che abolisce la legge Valpreda sulla libertà provvisoria, introduce il fermo giudiziario e amplia la possibilità di uso delle armi da fuoco per le forze dell'ordine, oltre poi alla questione di ravvisamenti in manifestazione, le armi improprie, eccetera. E il 25 maggio a Milano lo studente universitario Alberto Brasili è ucciso a coltellate e la sua fidanzata Lucia Corna è ferita da una squadra fascista. Ecco, questi sono gli elementi cronologici di base per meglio collocare le immagini che andiamo a vedere.
Va bene, ci vediamo il film e andiamo dopo.
Scusa, no, per obiezione, non ho capito perché stavo entrando il titolo, ma questa cronologia sembra un po' la cosa di Warren Buffett, della guerra la facciamo solo noi, cioè non sono citate perché si parla solo delle azioni fasciste e poliziesche, le azioni, le forme di lotta dura, le azioni armate eccetera venute da parte nostra in senso lato?
E la prima che hai detto, vengono ricordate le azioni fasciste e ovviamente nella...
è una cronologia grosso modo, salvo la cosa di Labate, delle azioni fasciste.
Sì, 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 per capire cosa si intendesse.
Sì, no, perché voglio dire...
No, no, beh certo, ce ne sono.
Il 12, tu hai parlato di Saltarelli, l'anno dopo c'è stata la storia delle 272 bottiglie, gli arrestati, eccetera.
Sì, 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 sì.
C'è
il marzo e tutto qua. No, è una cronologia sulle azioni fasciste in quel quinquennio. Ovviamente poi la situazione era estremamente più complessa e c'era un agire.
Soprattutto ai più giovani che c'era prima.
Sì, insomma, che c'era un qualche perché. Ecco.
Bene.